Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, questa puntata si apre con una notizia fondamentale. Beatrice Mautino ha di nuovo la voce.
Una bella voce, non ancora proprio squillante però, rispetto all'altra volta,
esatto.
Molto molto meglio.
Molto molto meglio, ricordiamolo, aveva avuto un calo drammatico della voce fra un blocco e l'altro del podcast e non c'era stato verso di recuperare. E però a questo punto ringraziamo anche i tanti e le tante di voi che ci avete scritto a Ci vuole una scienza @post.it per manifestare solidarietà, diciamo, a modo vostro, a Beatrice Mautino.
Vabbè, c'è chi ha apprezzato questa mia voce, qualcuno l'ha anche definita sexy, adesso a me non sembrava così tanto, mi sembrava più una sofferenza. Altri invece hanno detto la verità, cioè hanno detto: malvagio Megnetti, che hai sfruttato la Mautino, potevi parlare di più tu. Una che però, non lo so, mi sembra un po' un fake, perché sicuramente eri tu sotto mentite spoglie, ha anche detto: lascia riposare Mautino e fai tu una puntata di un'ora sullo spazio.
Ecco, ma guarda, che bella idea, veramente questa, segniamocela da parte, lì metti che risuccede Mautino.
Te non va mai via la voce, Megnetti, vabbè.
Non mi va via, e quindi intanto possiamo dire che oggi ci occupiamo di un vaccino contro il cancro al pancreas e di un acido che è meglio non avere in casa. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Partiamo con un argomento complesso, delicato, di quelli che è bene provare a srotolare insieme e con calma. Nei giorni scorsi sono circolati molti articoli, video, contenuti in generale sulle nuove strategie terapeutiche per l'adenocarcinoma pancreatico, insomma il tumore al pancreas più diffuso.
E quasi tutti i contenuti sono accompagnati da una foto che ritrae una signora di una settantina d'anni, anche molto felice, in abiti da trekking e in posa davanti a un vulcano. Quella donna, scusate la ripetizione, ma si chiama Donna Gustafson ed è statunitense, è della Florida, e nel 2020 era stata operata d'urgenza per l'asportazione di un tumore al pancreas al secondo stadio ed era stata poi sottoposta a un trattamento sperimentale con un vaccino a mRNA. Sono passati 6 anni quindi da quel trattamento e la signora sta bene, fa trekking e conduce una vita che lei stessa definisce normale. È una notizia ovviamente bellissima e incoraggiante, sicuramente per la signora, ma in generale per la ricerca su questo tipo di tumore. Però è importante poi metterla nel giusto contesto. Allora proviamo a farlo in questa puntata con delicatezza, come del resto si confà a due piemontesi doc.
Allora, il tumore al pancreas è uno dei tumori più difficili da gestire, probabilmente il più difficile tra quelli più diffusi. Nel 2025 in Italia sono state stimate oltre 14.200 nuove diagnosi, con un aumento di circa 800 casi rispetto all'anno precedente. Una crescita che viene attribuita dagli esperti a una combinazione di fattori, tra cui l'invecchiamento generale della popolazione, ma anche la prevalenza di fattori di rischio come il sovrappeso, il fumo e la sedentarietà.
E tra l'altro parliamo di un tumore che è subdolo, nelle prime fasi dà pochi sintomi che si confondono con malesseri leggeri e molto comuni. Il risultato è che solo un paziente su 5 quindi riceve la diagnosi quando la malattia è ancora localizzata ed è resecabile, si dice, cioè è possibile procedere con l'asportazione chirurgica con maggiori possibilità di sopravvivenza per il paziente. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, la diagnosi arriva nelle fasi che sono ormai avanzate e per le quali ci sono meno opzioni terapeutiche.
Dicevi che è subdolo e in effetti lo è anche per un altro motivo. Noi tendiamo a immaginare il tumore in generale come una massa di cellule un po' tutte uguali che cresce in un punto in maniera incontrollata, però non è quasi mai così. I tumori sono sempre un po' degli ecosistemi di cellule con caratteristiche genetiche più o meno variabili a seconda ovviamente del tumore, che tendono a proteggersi in maniera attiva dagli attacchi esterni del sistema immunitario, perché al sistema immunitario in teoria i tumori non piacciono. Alcuni tumori ci riescono di meno e quindi riescono a essere distrutti più velocemente dal sistema immunitario, altri invece hanno dei sistemi di protezione molto efficaci e il tumore al pancreas è tra questi. Per esempio, fin dalle prime fasi di sviluppo della malattia, il tumore centrale, insomma quindi quello primario, manda in giro delle cellule tumorali, tecnicamente sono delle micrometastasi che sfuggono alla diagnostica perché sono piccole, non si vedono, si insediano in altri tessuti, rimangono stanno lì dormienti per un certo periodo e poi a un certo punto, per motivi che non sono ancora del tutto chiari, si svegliano e proliferano localmente, quindi provocando la malattia appunto avanzata, quella metastatica.
E già, e questo significa che anche chi è riuscito ad avere una diagnosi precoce ha un rischio di recidiva della malattia che è comunque molto alto. E oggi, per ridurre questo rischio, si sottopongono i pazienti a chemioterapia sia prima dell'intervento sia dopo l'intervento, a seconda dei protocolli, ovviamente, degli studi clinici e delle condizioni del paziente. E tutto questo serve per cercare di far fuori sul nascere queste micrometastasi, evitando quindi che poi facciano dei danni. C'è poi anche un secondo aspetto che ci porta poi alla notizia di questi giorni da cui eravamo partiti. Le cellule che compongono la massa mutano molto velocemente e si differenziano fra loro creando intorno a loro stesse un microambiente che è profondamente immunosoppressivo. Che cosa vuol dire? Che è una specie di scudo. Il tumore non si limita a crescere in dimensione, ma crea anche una barriera fisica e chimica che impedisce di penetrare nel tessuto tumorale ai linfociti T citotossici. E chi sono questi linfociti T citotossici? Beh, sono i nostri soldati, quelli del sistema immunitario, che potrebbero e dovrebbero riconoscere le cellule tumorali e poi eliminarle, quindi evitando che ci siano dei problemi.
Di fatto il tumore al pancreas è un tumore che si nasconde molto bene ed è per questo che i farmaci immunoterapici, quelli che funzionano bene per altri tumori e che stimolano i linfociti T a riconoscere e a distruggere le cellule tumorali, in questo caso spesso falliscono. E quindi qui arriviamo al vaccino a mRNA da cui siamo partiti, perché quando si ha a che fare con tumori come questo, che si nascondono quindi molto bene, l'obiettivo della ricerca è quello di trovare il modo di bucare lo scudo, di sfondarlo, insomma di distruggere quello scudo e di mostrare ai linfociti ciò che il tumore sta invece cercando di nascondere.
E ora, ovviamente, parlare di vaccini può anche generare qualche confusione ed è comprensibile, soprattutto considerando il dibattito pubblico molto acceso su questi argomenti. Infatti associamo i vaccini alla prevenzione delle malattie infettive, quindi molti hanno letto la notizia della creazione di un vaccino per questo specifico tumore come se questo dovesse essere destinato alla popolazione sana, no? Quindi alla popolazione in generale per prevenire il tumore. In realtà non è così. Altri poi hanno associato le parole vaccino a mRNA al concetto di vaccino contro il coronavirus, perché in effetti la pandemia ci ha fatto conoscere questa tecnologia, nonostante poi ci fossero già stati degli studi in ambito oncologico proprio su questo, a partire da quello che vi stiamo raccontando e che era già attivo nel 2020, come avevamo visto. Quindi specifichiamo che il vaccino di cui parliamo in questa puntata non è quello contro il coronavirus e non serve a prevenire il cancro al pancreas nella popolazione sana. Quello che fa, ed è il motivo per cui comunque si parla di vaccino, è stimolare il sistema immunitario e addestrarlo a riconoscere certi bersagli. E allora, Mautino, vediamo come.
Lo fa con un processo affascinante di medicina che potremmo definire di precisione. Parliamo di un farmaco personalizzato, fatto su misura per il paziente. E in questi 4 anni di podcast ve ne abbiamo raccontati un po', no? Di esempi simili, dicendovi anche che ne avremmo visti sempre di più. E così è stato, Megnetti.
Eh sì, siamo stati facili profeti, però dobbiamo ammetterlo.
Sì, va bene, dai, ti concedo l'understatement torinese, era una previsione facile, però comunque c'è anche chi non l'ha fatta. Quindi, no, come certo. Dire, prendiamocela. Allora, il processo di produzione di questo vaccino inizia con la chirurgia, perché i medici asportano il tumore al pancreas, ne fanno una biopsia profonda, quindi studiano i tessuti malati e quelli circostanti e a quel punto eseguono un sequenziamento genomico, quindi analizzano il DNA delle cellule tumorali per identificare le loro mutazioni specifiche, quelle che in gergo chiamano neoantigeni, cioè delle cose. Io in genere parlo di bandierine, ma a Megnetti non piace se dico bandierine, quindi dico cose che identificano in maniera specifica quelle cellule lì. Una volta identificate queste mutazioni, i ricercatori sintetizzano il vaccino a mRNA personalizzato proprio per quegli antigeni specifici lì, che una volta poi iniettato stimola il sistema immunitario a produrre i linfociti T specifici. Il punto quindi è creare una specie di sorveglianza immunitaria permanente, quindi immaginatevi questi linfociti T un po' come quelle truppe di vigilanti che si aggirano in certi quartieri, no? Quando incontrano una micrometastasi, grazie proprio alle istruzioni che hanno ricevuto dal vaccino, possono riconoscerla ed eliminarla anche se lei fa di tutto per nascondersi.
E proprio questa cosa è stata fatta all'ospedale Memorial Sloan Kettering di New York, negli Stati Uniti, a 16 pazienti che erano stati operati per la rimozione del tumore al pancreas, una dei quali era proprio Donna Gustafson, di cui vi abbiamo raccontato prima, quella della foto davanti al vulcano. I risultati dello studio sono stati presentati al congresso annuale dell'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro. E qui, Mautino, arriva anche il momento della vertigine.
Posso fare un momento poco piemontese di condivisione personale?
Ma visto che me lo raccontavi a microfoni spenti, non sarò certo io a impedirtelo, anche perché è calzante.
Allora, il mio libro, che si chiama appunto Vertigine, parte da un racconto personale della diagnosi, insomma, una persona della mia famiglia di un tumore raro, tumore che adesso la faccio breve qui, poi chi vuole può andare a leggersi il libro, come si dice sempre. Comunque questo tumore ha delle caratteristiche biologiche simili a quelle del tumore al pancreas, per quanto poi, insomma, per fortuna nostra abbia statistiche di sopravvivenza migliori. Il punto biologico però è simile, dicevo, perché anche quello che ci è capitato può mandare in giro delle micrometastasi fin proprio dalle prime fasi. Anche quello che ci è capitato si nasconde molto bene, e anche per questo non ci sono a oggi delle opzioni terapeutiche adiuvanti, quindi che facciano fuori queste micrometastasi proprio sul nascere. Quindi quello che si fa in questi casi, quando ti capita uno di questi tumori, è, se riesci, far fuori il tumore primario e poi sperare di essere finiti nel gruppo con la genetica giusta, quindi quella che le micrometastasi non le manda in giro. Quindi, Megnetti, quando io ho letto la notizia di questo vaccino, il primo pensiero è stato: evviva! No,
certo.
Perché per quanto si parli di tumori diversi, la dimostrazione che questa tecnologia può funzionare apre una strada che prima non c'era.
Però, conoscendoti, ho il presentimento che sta per arrivare anche un bel ma.
In effetti mi conosci bene, perché bisogna un po' stare attenti a leggere queste notizie, e bisognerebbe anche stare attenti a darle, mettiamola così, perché parliamo di una strada che è sicuramente promettente, che però riguarda per ora una porzione molto piccola della popolazione che ha quello specifico tumore e che quindi ha un percorso ancora molto lungo davanti a sé. Insomma, possiamo dire che non è stata trovata la cura, non siamo neanche vicini a battere il tumore, come ha titolato in maniera un po' irresponsabile un giornale.
Forse possiamo togliere anche un po'. Comunque entriamo un po' più nel merito. Lo studio del Memorial Sloan Kettering era di fase 1, quindi il primo stadio degli studi clinici, quello che si fa su piccoli gruppi per fornire una prima valutazione della sicurezza e della tollerabilità del medicinale, quindi come reagiscono i pazienti a quel medicinale. Poi, se si vedono miglioramenti, ovviamente tanto meglio, però non è quello l'obiettivo principale della fase 1. E questa sperimentazione, dicevamo, ha coinvolto 16 pazienti che sono stati tutti trattati allo stesso modo, quindi prima operati e poi sottoposti a chemioterapia, immunoterapia e trattamento con il vaccino. Un primo punto critico legato proprio alla natura degli studi di fase 1 è che non ci sono dei gruppi di controllo. Abbiamo solo il gruppo dei pazienti trattati che, per motivi etici, si confronta con i pazienti che non hanno partecipato allo studio. È una sottigliezza, però è bene tenerla a mente, e vedremo nelle prossime fasi, quindi la fase 2, che è già in corso, se ci saranno conferme o variazioni anche quando si introdurranno i gruppi di controllo.
Dei 16 pazienti iniziali, 8 hanno sviluppato una risposta immunitaria efficace e 7 su 8 erano ancora vivi e liberi dalla malattia tra 4 e 6 anni dall'intervento, proprio come la signora Gustafson da cui siamo partiti. Per l'altra metà, quella in cui il vaccino non è riuscito a scuotere, possiamo dire così, il sistema immunitario, le cose sono andate diversamente, perché la sopravvivenza mediana è stata di circa 3 anni e mezzo, con solo 2 pazienti ancora vivi al momento della presentazione dei risultati. E questo ci dice 3 cose. La prima è che quando il vaccino funziona, le cellule T indotte a rispondere persistono nel sangue per anni e proteggono davvero dalle recidive. La seconda è che dobbiamo ancora capire come fare a far rispondere quel 50% che per ora non trae benefici da questo vaccino, considerando che comunque 16 è un numero molto piccolo e quindi, insomma, sono percentuali che per il momento dicono poco, danno più o meno una linea, ma non sono da prendere con precisione. La terza cosa è che tutto questo si riferisce a quell'unico paziente su 5 che ha potuto essere operato, e quindi quelli presi in fase iniziale.
Esatto, e qui torniamo al punto da cui eravamo partiti. Quel 20% che arriva alla diagnosi in tempo per la chirurgia è già in un certo senso in una posizione diversa rispetto alla maggioranza. ha già delle prospettive che sono in generale migliori per la sopravvivenza. Questo vaccino, se i risultati poi ovviamente saranno confermati, potrà aumentare ulteriormente quelle prospettive, ma non bisogna dimenticare che per il restante 80% dei pazienti, quindi comunque 4 pazienti su 5 che hanno malattia avanzata o già metastatica, beh, questa specifica strategia del vaccino post-operatorio non è ancora la risposta adeguata.
Per loro la ricerca si sta muovendo su altri fronti, ci sono diversi studi per sviluppare farmaci chemioterapici più efficaci, altri che puntano a colpire bersagli specifici, altre bandierine, mettiamola così. Sentirete spesso parlare di geni come BRCA1 e 2 o di CRAS, che sono tra quelli che sembrano essere più promettenti in questo senso. Il punto, volendo fare poi una considerazione un po' generale che riguarda quindi tutta la ricerca in campo oncologico, è che negli ultimi anni si sta provando a frammentare un grande problema, il tumore, in tanti piccoli problemi, e quindi essendo più piccoli forse sono anche più affrontabili.
Esatto, un po' una strategia passo passo. Noi abbiamo parlato di tumore al pancreas, ma dal punto di vista della ricerca ci sono diversi tipi di tumore al pancreas, così come ci sono diversi tipi di tutti gli altri tumori. Capita sempre più di frequente di vedere usare farmaci sviluppati per un tumore anche in altri che hanno profili poi genetici simili.
Però, ecco, appunto, come dicevamo, è una strada lunga e proprio quella vertigine sta nel divario tra ciò che la scienza ha dimostrato di poter fare e sta facendo a livello di laboratorio e sperimentale e ciò che invece la medicina, poi quindi la clinica, può offrire oggi su larga scala, tra altri studi necessari, approvazioni e poi, come abbiamo già visto per la terapia genica e le altre terapie avanzate, anche molti limiti di mercato, una parola brutta, e però se si parla di farmaci comunque c'è un mercato e quindi anche limiti commerciali.
Eh sì, e quindi non abbiamo capito come battere i tumori, come potreste avere letto in giro, ma abbiamo smesso di guardare al tumore al pancreas come una scatola nera che era completamente impenetrabile. E in quella logica dei piccoli passi, questo decisamente non è poco.
Ho appena scoperto con orrore che vendono l'acido fluoridrico al 10% come smacchiatore antiruggine. Sono esterrefatto. Queste sono le parole usate dal giornalista, divulgatore scientifico Massimo Sandal in un post sui social che è stato molto letto, condiviso. Abbiamo ricevuto diverse richieste in merito proprio anche da voi, per cui eccoci qui a fare un po' di servizio, via.
Eccoci qui, esatto. Allora, siamo abituati a leggere di acidi nei prodotti per la pulizia della casa e questo non è che ci stupisca più di tanto, dall'acido muriatico all'acido solforico, e siamo anche abituati a maneggiarli con cautela, con i guanti e tutto quanto, e riconosciamo anche i simboli di pericolo presenti sulle confezioni, o almeno dovremmo, magari fate un giro su internet quando siete in dubbio e li trovate. Però proprio perché li vediamo e li usiamo, questi prodotti anche aggressivi, tendiamo a considerarli un po' tutti uguali, no? Della serie siamo attenti, ma al tempo stesso non è che ci riempiamo di ansia se dobbiamo utilizzarli in casa. Ora, di sicuro noi non vogliamo mettervi ansia, però in effetti su tutti l'acido fluoridrico non è come gli altri acidi che si usano nei prodotti per la casa ed è meglio chiarirlo.
Qualcuno fra voi si ricorderà della scena di Breaking Bad. Nella prima stagione Walter White e Jesse Pinkman devono sciogliere un cadavere e decidono di usare proprio l'acido fluoridrico, e Jesse, contro il parere di Walt, lo versa nella vasca da bagno in ceramica e la vasca si scioglie insieme al pavimento. L'acido fluoridrico infatti ha la capacità quasi unica di attaccare e sciogliere di fatto metalli, ceramica, anche il vetro, infatti si conserva in confezioni di plastica.
Che cosa mi stavi chiedendo, scusami? Ah, sì. Perché ti ho mandato a cercare quello stupido coso di plastica? Perché l'acido idrofluorico non attacca la plastica, mentre invece dissolve metalli, pietra, vetro, ceramica. Era questa la ragione.
Beh, davvero una scena pazzesca, mi ricordo quando l'ho vista la prima volta quasi non ci volevo credere, del resto era pazzesca tutta la serie, però Mautino...
Bellissima.
torniamo all'oggi.
Allora, la pagina di divulgazione scientifica, che si chiama Biologica e parla appunto di cose biologiche, ha scritto che nonostante la sua temibile fama, l'acido fluoridrico è, e dicono sembra incredibile, un acido debole, che non vuol dire sia innocuo, ma dipende dalla capacità del composto di dissociarsi in soluzione acquosa. Questa, Magnetti, è una di quelle cose per cui le parole della scienza sono diverse dalle parole che usiamo, no? nella vita comune. Comunque continuano dicendo: se voi vi versaste sulla mano dell'acido solforico, avvertireste immediatamente una sensazione di bruciore intenso proprio sulla superficie, che causa un dolore lancinante man mano che gli strati della pelle vengono corrosi. Cerchereste dell'acqua, chiamereste il pronto soccorso, ma se invece vi versaste sulla mano dell'acido fluoridrico alla concentrazione di quel prodotto lì per togliere la ruggine, quindi al 10%, probabilmente non avvertireste nulla all'inizio. Perché nonostante sia capace di corrodere addirittura il vetro e anche le vasche da bagno di ceramica, questo acido è poco efficace contro i grassi, contro le proteine della nostra epidermide e quindi, in termini tecnici, oltre ad essere debole, si dice anche che non è un buon solvente di composti organici.
Ecco, adesso dobbiamo anche fare come fanno su quei video di YouTube: non fatelo a casa,
non provate,
è tutto un discorso ipotetico, state alla larga da questi acidi e si vive bene. Allora, i divulgatori poi di Biologica concludono dicendo che non è una buona idea sciogliere un cadavere utilizzando l'acido fluoridrico come ci hanno provato dentro Breaking Bad, però comunque per queste caratteristiche specifiche l'acido penetra nella pelle e inizia a corrodere dall'interno con un effetto che è appunto ritardato. Scrivono ancora: dopo alcune ore, al massimo un giorno, la vostra mano sarà investita dal dolore man mano che nervi, tendini e muscoli vengono direttamente danneggiati. L'ustione appare a distanza di tempo con gravità non trascurabile. C'è chi, non avendo ricevuto un trattamento per tempo, ha dovuto subire anche delle amputazioni.
Inoltre, l'acido fluoridrico entra in circolo, ha una forte capacità di sequestrare il calcio, che, come ci ricordano i divulgatori, è la componente principale delle ossa e anche dell'equilibrio cellulare della nostra fisiologia, necessario per il funzionamento della contrazione dei muscoli, del cuore, insomma è abbastanza fondamentale, per cui il risultato alla lunga è un collasso sistemico dell'organismo. Bastano pochi centimetri quadrati di pelle per assorbire una dose potenzialmente letale. Se non si sciacqua subito e non si tratta con un antidoto a base di gluconato di calcio. Ora, io non so te, Magnetti, ma io non ce l'ho a casa il gluconato di calcio, per cui non è una cosa che dici: ah, vabbè, ci metto sopra dell'acqua. No, non basta. E quindi le precauzioni, che sono tante per maneggiare questa sostanza, sono di usare dei guanti, ma non i guanti comuni che abbiamo in casa in nitrile, servono dei guanti in butile o in neoprene, spessi e lunghi fino all'avambraccio. Il punto è che non deve mai toccare la pelle in nessun modo.
No, esatto, e probabilmente non deve neanche trovarsi in casa in assoluto, e così risolvete alla base. Il problema è che se io compro infatti un antiruggine rapido al supermercato, non mi aspetto di dover maneggiare una roba del genere con un rischio chimico che richiede protocolli ospedalieri immediati anche solo al contatto all'inalazione. Ed è proprio qui che crolla il sistema, no? Sulla confezione di questi prodotti i simboli di pericolo ovviamente ci sono prescritti dalla legge ed è scritto chiaramente che il prodotto è letale per contatto cutaneo o inalazione. Allora, abbiamo scelto a caso uno dei prodotti che sono venduti nei supermercati o addirittura anche negli store online che contengono acido fluoridrico in concentrazioni anche importanti come al 10%, e possiamo leggere insieme l'etichetta nella sezione dedicata ai pericoli, e dice: letale per contatto con la pelle, letale se ingerito, provoca gravi lesioni cutanee e gravi lesioni oculari, letale se inalato, indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi, proteggere il viso, contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. In caso di ingestione, sciacquare la bocca, non provocare il vomito. In caso di contatto con la pelle o con i capelli, togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle, in caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare, in caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione, conservare sotto chiave, conservare soltanto nel contenitore originale, smaltire il prodotto recipiente in conformità alla regolamentazione locale. Insomma, tutta questa cosa è scritta, per quanto in piccolo, sull'etichetta, è tutto indicato, Però un conto è l'indicazione, un altro è la percezione, no?
Esatto, perché se quel flacone è sullo scaffale di fianco allo sgrassatore oppure all'anticalcare che usiamo per pulire le macchie sulla doccia, diciamo che il nostro cervello lo mette automaticamente nella categoria delle cose per la casa, no? Quindi pensiamo, sì, va bene, sarà pericoloso come lo sono le altre cose, però non vorranno mica vendermi qualcosa che mi uccide se per caso mi cade sulla mano.
Ecco, e siccome togliere una macchia è un'azione quotidiana e tutto sommato banale, tendiamo a sottovalutare l'agente chimico che stiamo usando, spesso non ci pensiamo nemmeno. L'etichetta in questo caso dice letale, ma noi leggiamo magari altro. E poi c'è il fatto che, come dicevamo prima, l'acido fluoridrico non brucia subito. Se l'etichetta dice pericolo di morte, ma sulla pelle non senti nulla, la tua mente pensa che l'avviso sia esagerato, che ci sia magari una cautela burocratica. Invece è proprio il non sentire nulla a essere il segnale d'allarme più grave in questo caso.
La normativa europea, che lo diciamo sempre, noi siamo grandi fan delle normative europee, insomma la normativa è cautelativa nei confronti dei consumatori, e attraverso i regolamenti, il REACH e i CLP, che sono quelli specifici per le sostanze chimiche, sta spingendo questa sostanza fuori dal mercato del consumo di massa, proprio perché si tratta di prodotti incompatibili con l'uso non professionale, viste anche tutte quelle accortezze che bisogna prendere. Però ci troviamo in una situazione un po' ambigua, di quelle che capitano quando la normativa non è chiara, no? Quindi da un lato si spinge per l'uso esclusivamente professionale, però dall'altro non c'è ancora formalmente un divieto nell'utilizzo, insomma, casalingo. E quindi il risultato di questa zona grigia è che sugli scaffali qualcosa con l'acido fluoridrico al 10% si può trovare, cosa che effettivamente è successa a Massimo Sandal, che l'ha trovato al supermercato che frequenta, e a tanti altri che hanno scoperto proprio grazie a questa segnalazione di avere in casa un prodotto di quel tipo. In tantissimi hanno mandato foto dicendo: ma ce l'ho anch'io, ma era lì in cantina, lo tenevo di fianco alle altre cose, quindi neanche sotto chiave, come invece bisognerebbe fare. D'altronde, chi è che ha l'armadio con la chiave a casa e che non è un chimico Walter White?
E allora, noi allarmati anche da tutto questo, abbiamo provato a contattare una delle aziende che produce uno di questi smacchiatori antiruggine. Ci hanno risposto gentilmente che il prodotto a base di acido fluoridrico ormai è fuori produzione ed è stato riformulato usando l'acido ossalico, che è decisamente più gestibile rispetto all'altro. Però hanno anche aggiunto un dettaglio che è importante, quindi abbiamo ritenuto di condividerlo con voi, e cioè che è possibile che ci siano ancora scorte nei punti vendita di questo prodotto fino al normale esaurimento delle scorte. Del resto, chi li aveva comprati per poi venderli deve farli fuori questi prodotti.
Sì, anche perché appunto la riformulazione è una cosa recente, per cui si trovano. Per cui il consiglio di servizio di Ci vuole una scienza è: andate nel vostro ripostiglio, in garage, insomma dove tenete queste cose, controllate gli smacchiatori per la ruggine, e se tra gli ingredienti leggete acido fluoridrico, beh, state attenti, anzi forse il consiglio in questo caso è proprio quello di non usarli se non siete dei professionisti formati per farlo. Esistono delle alternative molto meno pericolose che funzionano lo stesso, e quel prodotto lì smaltitelo portandolo al centro apposito della vostra città per lo smaltimento delle sostanze pericolose.
Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ricordatevi che potete condividere Ci vuole una scienza, basta usare il tastino con il disegno di un pacchetto regalo, seguire le istruzioni e mandare l'episodio a chi magari ha in casa dell'acido fluoridrico, così lo avvisate bene, che è meglio che ne stia alla larga.
E potete scriverci a civuoleunascienza@ilpost.it per mandarci suggerimenti, richieste oppure anche disegni, come ha fatto Fabio di 7 anni che ci ha mandato il Nutellite, un satellite a forma di barattolo di Nutella. Non so se riusciate a fare di meglio di Fabio, però provateci e noi li guarderemo, e nel caso di Megnetti li appenderemo anche in casa.
Allora, abbiamo veramente detto tutto e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.